Ed eccoci ritornati qui sempre in diretta su Radio Città del Capo con Mon Pracem, sono sempre Azzurra D'Agostino e abbiamo in diretta un ospite particolare che ci siamo con cui siamo oggi, scusate, sono andata in collegamento telefonico da Milano. Dario Biagi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, grazie per l'invito. Oggi parliamo di questo libro. Noi stiamo facendo degli speciali sull'editoria e sicuramente la vita di Erich Linder, trattato in Il Dio di carta per Avagliano Editore, è significativo all'interno del tema. In realtà spiego brevissimamente chi è, perché forse non è una di quelle figure che subito si capiscono, subito si conoscono dicendo il nome Erich Linder. È stato il più grande, sicuramente il più influente agente letterario che ha fatto un po' la storia della nostra editoria. E Dario Biagi è andato in cerca delle tracce della sua vita per tracciare, insomma, una più chiara descrizione di quello che è stata la sua vicenda e di come ha influenzato il mondo del libro italiano. È corretto?
Sì, Linder è stato dietro le quinte il grande stratega dell'editoria italiana per 30 anni, grosso modo dal dopoguerra fino ai primi anni Ottanta. Non si muoveva foglia senza il suo parere, insomma, in tutte le grandi case editrici.
Noto anche leggendo, insomma, il libro si trovano una serie di richiami che si rifanno soprattutto un archivio grossissimo di lettere. Com'è stato ripercorrere questa vita? È stato impegnativo perché pare lui non abbia lasciato poi così grosse tracce, insomma, un'autobiografia o qualcosa che potesse far capire meglio la sua vita, al di là dei rapporti di lavoro. Come ha proceduto nella ricerca?
Sì, è stato molto stimolante appunto perché lui ha lasciato poche tracce, era uno molto riservato, molto parsimonioso e quindi avendo avuto in realtà una vita molto avventurosa da giovane, molto molto, e poi invece abbastanza così grigia quando è diventato un alto burocrate dell'editoria, è stato stimolante per me, ha tirato fuori il detective che c'era in me, nel senso che ho dovuto proprio ricostruire tassello per tassello sulla base di fragili indizi tutte le sue vicissitudini giovanili. Lui ha combinato le cose addirittura rocambolesche durante la guerra, facendo una specie di doppio gioco, lui era ebreo, quindi si è messo addirittura al servizio dei tedeschi a un certo punto, passando le informazioni così agli alleati, alla resistenza. Insomma, ha fatto dei giochi molto rischiosi e coraggiosissimi. Per quanto riguarda invece la sua attività di agente, anche lì è un terreno minato, lui ha lasciato uno sterminato archivio che però è consultabile sì e no, perché come forse sapete, insomma, ci sono vincoli di decenni su ogni documento, per cui ho dovuto proprio lavorare così molto molto di bisturi, pur consultando centinaia di faldoni. È un lavoro tutto da fare, nel senso che lì dentro è sepolta proprio la storia dell'editoria, non solo italiana, ma anche europea, di 30 anni. Attraverso le sue lettere lui corrispondeva con 10.000 autori, tutti più grandi, da Brecht, Artaud, fino agli ultimi, fino a Philip Roth, Saul Bellow, Salinger, insomma, aveva per le mani tutti i più grandi autori mondiali e italiani, quindi attraverso la sua storia poi si racconta uno spaccato di storia culturale europea, direi.
E per tornare all'interno della cultura italiana, perché lui era appunto co colui che spargeva e spartiva gli autori mondiali, soprattutto anglosassoni, e all'interno del panorama italiano dell'editoria. Cito dal Dio di carta: lui decide chi accasare con chi e non ne fa una questione di vile denaro, ma di sintonia, di affinità elettiva, un matrimonio d'amore prima che di interesse, riferendosi agli autori e alle varie case editrici a cui distribuiva i titoli. Questa conoscenza dell'editoria, che favorisce anche il libro, è una scelta che lui compiva soltanto in vista, insomma, di una maggiore vendita, o forse aveva anche un gusto che oggi, chissà, non bada soltanto al bestseller? Che idea si è fatto nel percorrere la sua vita?
Che lui appunto era un uomo giusto, equanime e non mirava ad arricchirsi, una prima cosa, quindi una differenza sostanziale forse dagli agenti odierni. non mirava appunto ad arricchirsi nelle spalle né dell'autore né dell'editore, e sapeva benissimo, era un uomo appunto che avrebbe potuto far benissimo l'editore perché conosceva a perfezione tutto il processo del libro, e quindi sapeva che non poteva chiedere troppo agli editori, se no li avrebbe mandati in bancarotta. Era un calmieratore, come si dice, anche nei confronti degli autori, nel senso che piuttosto che farli cambiare, oggi gli autori cambiano continuamente casacca, cercando anticipi sempre più congrui, cercando pure mettendo all'asta i propri libri, i propri bestseller, insomma, quindi mirano soprattutto a guadagnare. Invece lui diceva, mirava a mantenere una certa fedeltà, ma dei matrimoni lunghi. Mirava più al catalogo che al titolo isolato, alla fortuna di un'intera produzione di uno scrittore più che a fargli fare un sacco di soldi con un bestseller. Quindi era un uomo di cultura che pensava così al libro sui tempi lunghi, rinunciando per sé ai propri guadagni e calmierando tutto il mercato editoriale. Oggi invece è il contrario, è completamente drogato. I grandi agenti cercano di far guadagnare il più possibile i grandi autori, per cui.
Infatti, un altro mo modo per proteggere gli autori che lui aveva adottato era anche quello di, soprattutto per quelli più di qualità, quelli più di cultura, tra virgolette, di cercare di lottare affinché restassero il più possibile in libreria. Quindi magari con un inferiore numero di stampe, di copie, però con una permanenza in catalogo diversa. Secondo lei oggi, questa eredità è stata colta? Cioè si lotta affinché, non si riducano troppo i titoli di cultura a vantaggio di quelli di immediato successo commerciale, o siamo allo sbando?
No, non è cambiato molto, cioè l'Indore ha fatto proprio questa battaglia perdente contro appunto questa politica, questa folle corsa al bestseller a scapito dei libri di qualità, che restano pochissimo sui banchi delle librerie, non ci arrivano addirittura. L'ha persa, chiaramente era l'inizio di questo processo che oggi si è veramente approfondito al massimo. Oggi gli agenti così si offendono un po' quando gli si dice che non esistono più uomini di cultura come gli Inder, che in realtà anche loro cercano la qualità. In realtà non è così, nei fatti le piccole e medie case editrici sono sempre disperatamente in lotta con la distribuzione per far arrivare il libro sullo scaffale per rimanerci, purtroppo è una macchina così, un turnover infernale. L'Inder neanche lui avrebbe potuto opporsi se fosse ancora oggi in lizza.
Tra l'altro, a proposito della divisione che dicevamo prima, insomma, della sua influenza sulla storia dell'editoria italiana, c'è una citazione sempre dal Dio di Carta che fa una sorta di separazione dei titoli delle case. Dice: la Mondadori per i bestseller di grande livello, Rizzoli per la letteratura medio-bassa, Adelphi ed Einaudi per le cose più raffinate, Feltrinelli per le cose di sinistra. Sembra di leggere un panorama non degli anni 60. Oggi hanno accolto questa eredità, secondo lei, ha influito fino ai nostri giorni la sua
Ma
scelta di
sì,
dare,
alcuni
insomma?
retaggi indubbiamente rimangono, nel senso che vabbè, il primato della Mondadori c'è ancora, sempre questa immagine di casa ecumenica che spazia dall'autore per pochi all'autore ultrapopolare. Sì, alcune linee sono rimaste, sicuramente anche la Rizzoli continua ad avere un'immagine così un po' inferiore come qualità, ma. Direi che però vediamo come invece le case editrici che una volta erano le più raffinate, Adelphi, Einaudi, così invece abbiano loro abbassato il tiro, cioè abbattuto certi steccati volontariamente, perché evidentemente altrimenti non quadrano i conti. L'Adelphi è chiaro che ha inserito nei suoi cataloghi molti, molti libri popolari, non sto a fare nomi, ma insomma ogni tanto si vedono questi libri che vendono centinaia di migliaia di copie che non sono all'altezza dei Rotto, dei Simenon, e così pure l'Einaudi con Stile Libero ha inaugurato questa politica di rincorsa ai gusti abbastanza corrivi, giovanili, ma anche corrivi. Sì, c'è stato un rimescolamento, direi più nelle alte sfere, diciamo, nelle case editrici che una volta erano quelle più aristocratiche, sono dovute adeguare
Peccato che
per.
siano verso il basso, insomma, questi adeguamenti a volte.
Più che altro non esistono più le divisioni rigide che c'erano una volta fra libri di qualità, libri divulgativi, libri commerciali e libri invece di alta letteratura. Sono state un po' così annacquate queste divisioni.
Bene, io purtroppo adesso devo mandare la pubblicità. Ringrazio moltissimo Dario Biagi.
Grazie a voi.
Ricordo il titolo del libro per Vagliano Editore, Il Dio di carta, vita di Eric Linder.